gli argomenti sono questi, però a parte che mi è stato dato un titolo a domanda professionale e prestazione professionale, che è leggermente, diciamo, disastrato rispetto alle argomentazioni che Marina ha svolto. Però io volevo cominciare proprio rispondendo a alcune sollecitazioni. Marina mi ha fatto venire in mente un episodio. Io ho lavorato molto in Liguria e a un certo punto la Liguria ha fatto un piano paesistico piuttosto intelligente, ritengo forse il miglior piano paesistico di quella generazione, però questo piano paesistico non è stato esente da contraddizioni. Una per tutte, mi raccontavano che siccome le norme del piano paesistico prevedono che le radure in determinate situazioni devono essere lasciate evolvere verso una naturale ripresa del bosco, la forestale ha cominciato a fare le mute ai pastori. I pastori che portavano a pascolare le pecore, anche le pecore, le sono mute. Allora questo è chiaro che pone il problema del rapporto tra il piano, no, le norme di piano, le strategie di livello regionale e le politiche di settore e i sistemi locali. Un'altra cosa che mi sono segnato è che in epoca più recente si è posto il problema in Liguria di ripartire col piano paesistico e io proposi loro di ripartire dai sistemi locali, cioè che si poteva rinnovare il piano di nuovo interrogando le discipline, no? Con un'ulteriore campagna di studio, ma quello che mancava a quel piano era la verifica locale, quello che mancava a quel piano era la possibilità che i saperi esperti, come si dice che l'avevano prodotto, si misurassero con le tradizioni locali, per scoprire che non ci sono, per scoprire che sono imperfette, per scoprire che ci sono ma sono latenti, che però vuol dire un grandissimo sforzo pedagogico, di cui non so se questo paese, come si dice, è dotato come valore. Cioè io a volte chiedo anche all'università, mi è successo a Genova, mi è successo anche qua. Cioè c'è un problema proprio di ridiscutere del territorio, generando i fondamenti del modo con cui lo si vede, lo si vive, lo si percepisce. Perché se mancano quelli, è veramente uno scontro tra una parte illuminista, illuminata della burocrazia, delle burocrazie, va bene? Quando c'è, che cerca di proporre delle politiche al territorio, spesso di derivazione comunitaria, intendendo quella di per se stesso come un elemento di modernizzazione per un paese arretrato, quindi con un'omologazione del linguaggio, no? E anche con una certa violenza nella procedura, che produce poi la rivolta che poi passa per Vandeana. Allora, la rivolta è il sistema locale che non capisce le esigenze della modernità. E tu invece sei la persona, io ho vissuto in alcuni casi delle esperienze di SIC, Stefano lo sa, rivolta sulla montagna parmense perché hanno scoperto che il SIC pone delle limitazioni agli usi, addirittura sembra che abbiano multato una festa di paese perché non avevano fatto l'analisi. Ho cercato di ricostruire come questo SIC è stato studiato, è allucinante, cioè la gente si è trovata una perimetrazione intorno senza saperlo, senza sapere che possibilità aveva, quali erano i gradi di libertà che venivano ridotti in cambio di che cosa. Ora è chiaro che questa non è modernizzazione, oppure se lo è, lo è, ma con tutte le contraddizioni di questo mondo, e si rischia di pensare che chi fa la modernizzazione è di sinistra, chi si oppone alla modernizzazione è di destra, dando poi alla destra, io non sono né di destra né di sinistra in questo momento, dei campi sterminati di pratica politica. se solo è furba ce n'ha da fare per tutta la vita. Allora il problema dell'integrazione tra, io intanto mi diverto, questi slogan servono, disciplinarmente fondata la decisione, socialmente condivisa, politicamente praticabile, certificata nella tracciabilità delle informazioni che usa, cioè, ci sono tutte queste, se non ci sono non vale, se non ci sono la decisione non vale, o comunque la decisione è ad alto rischio, e allora vuol dire che facciamo finta. Ci sono politiche interessantissime in certe delle regioni, anche il Veneto, che poi quando le verifichi a livello locale ti accorgi che meriterebbero un accompagnamento critico più profondo per renderle effettivamente, diciamo, aderenti alle intenzioni del legislatore, che sicuramente è stato un legislatore generoso, intelligente, pieno di buona volontà, ma che forse non ha distribuito le risorse necessarie per tutta la catena del valore della politica, fino alla realtà. No? Abbiamo un problema, facciamo una norma e pensiamo di averlo risolto, ma è una sciocchezza, è bella e buona. Facciamo meno norme e risolviamo più problemi, no? Facciamo. Ora, naturalmente, tutto questo per uno come me che fa pianificazione è quasi darsi le martellate sui maroni, perché, no? Cioè, tu, una parte rilevante del mio mestiere è fare. Io ho dei vincoli, parlo della provvisione di tempo e di costi. Per me la partecipazione quando faccio un piano regolatore non può durare più di 4 mesi. E ogni tanto mi trovo qualcuno che mi attacca da sinistra e dice: ma partecipazione, certo, fallo, ma io nel piano regolatore devo costruire un modulo in cui intercetto gli stakeholder nei primi 2 mesi, faccio un rapporto sui temi e luoghi rilevanti per la comunità locale, lo riporto l'ultimo mese, faccio una verifica se ho capito bene quello che ho ascoltato e consegno alla giunta questo rapporto, che dice: guarda, io ho ascoltato la tua comunità, 4 mesi, 80 persone, no? Quelle significative che abbiamo scelto insieme, questo è quello che io ho capito, andiamo insieme a riferirglielo, e tu non sei obbligato ad aderire a quello che io ti riporterò, no, tu prendi le distanze, cioè, se questo, posto che questo sia vero, che la gente conferma che è vero o verosimile, questo mi piace, questo non mi piace, questo neanche per sogno. E ho creato così un meccanismo che non è una partecipazione defaticante, continua, che vuol dire allora progettare un'altra cosa, lo sportello, progettare delle altre formule, no? I bilanci partecipativi, che va. È uno spot, no? Ad alta efficacia, ad alta concentrazione e anche ad alto rischio, però lo dichiari subito. Quando l'ho fatto con i piani regolatori ha avuto dei risultati clamorosi. Ma clamorosi, perché la gente non è abituata a essere consultata, non è abituata a essere consultata in tempi brevi, avere la restituzione della consultazione in tempi brevi, normalmente arrivano più persone che intervistano e che poi non rilasciano i risultati, ma si vendono i risultati altrove e non tornano dai soggetti che sono stati intervistati. Quindi tutta questa, e questo crea anche un affaticamento nel triangolo, perché qui si parla di istituzioni, professioni e il terzo triangolo della società. E qui manca tanto che nel primo coso io ho scritto domanda istituzionale e prestazione professionale a fronte delle istanze della società nel territorio dell'abbandono e della congestione, esigenze di manutenzione e di regolazione. Cioè mi sembrava che una delle cose da riflettere insieme fosse questa. Noi abbiamo visto che c'è un problema di integrazione, di avvicinare, diciamo, gli attori della decisione, territorio, istituzioni, portatori di saperi, gli esperti, società e attori sociali nella loro varia rappresentazione. Però questa operazione qua richiede anche che si sappia sino in fondo la portata del mutamento, perché noi siamo in una fase, in questi ultimi 20 anni, in cui il mutamento è ripartito con dei tassi incredibili. Se usiamo come indicatore i processi migratori, noi sappiamo che siamo di fronte a fatti a cui, dopo le invasioni barbariche, credo, insomma, non abbiamo mai avuto Io qui ho segnato alcune di queste parole chiave: domanda istituzionale, prestazione professionale, società, abbandono, congestione, manutenzione e regolazione. Ovviamente semplificando, mi sono detto questi mutamenti, che si sono sommati a quelli del dopoguerra, hanno generato, diciamo, una situazione territoriale di forte concentrazione e competizione negli usi in alcune parti del paese e forte diradamento e quindi perdita di apporti di energia in altri territori. Sono due patologie, tra virgolette, o comunque due fenomenologie che in qualche modo mettono a rischio la biodiversità come valore, la biodiversità come servizio in due modi diversi. Nella concentrazione, la natura, se vogliamo usare questo termine, se me lo consentite, semplice, è il soggetto debole, no? È il soggetto che nella competizione tra usi, tra un uso commerciale, un uso infrastrutturale, no? Ci rimette, se non riusciamo a darle un punto di vista forte. E il tema del punto di vista forte sta nel racconto di Farina, sta nella formazione scolastica tra i 5 e i 10 anni, probabilmente sta in una serie di misure che hanno un forte portato pedagogico, non possono essere applicate con i carabinieri. Cioè, i carabinieri sono l'ultima razza, quando sappiamo che c'è un bene pubblico, no, che dobbiamo difendere, ma prima c'è una cultura civile che deve sapere individuare il 90% dei beni pubblici, poi ci sarà la discussione sui 10, ma per il resto è cultura condivisa, no? È una cultura che ci consente di... Nei territori della rarefazione, che in Italia sono molti, al di là di quelle tendenze al ritorno, ovviamente la biodiversità si riduce, perché l'abbandono dei coltivi, l'abbandono delle radure, c'è una semplificazione biologica che mi dicono è pericolosa sia sul piano appunto del contenuto biologico del territorio, ma anche sul piano della sicurezza idrogeologica. Perché aumenta il tasso di corredazione, no? C'è tutto un problema generale di equilibri di gestione. Allora, a me piaceva, e abbiamo cercato anche di portarlo avanti, proporre questo tema dei contratti di manutenzione nel territorio. Io, quel poco che so dell'esperienza francese, ma al di là di copiare o non copiare, il tema è, riusciamo a costruire un'idea con le popolazioni locali integrate, surrogate, con le culture che possono essere anche di ritorno o di nuovo in piano, a darci uno standard di qualità e a praticarlo nella forma del contratto, non del piano, della sperimentazione, no? Che si ha attraverso, perché se questo fosse vero, penso anche a tutte le imprese del terzo settore, cioè ci sono mondi che potrebbero essere straordinariamente interessati a un grande progetto di manutenzione territoriale che ha molto, per quello che ho capito, del significato che Farina ha dato alle sue preoccupazioni e alle sue proposte, no? E allora, dovendo fare, abbiamo lavorato di recente al piano strategico dell'autorità di bacino del Po, abbiamo provato a proporre sul tema appunto, sicurezza e manutenzione una specie di decalogo che oggi vi lascio come... che era la risposta a una, diciamo, idea infrastrutturale della regimazione del bacino, un'idea sociale della regimazione del bacino, cioè puntare sulle comunità locali, non in modo demagogico, non è che questo è sostitutivo di... ma è strategico e integrativo di... Cioè senza questo il resto non basta, no? Senza questo. E un'altra cosa che volevo dirvi, prima di fare questa veloce carrellata, quindi i piani paesistici locali in Liguria non sono passati, perché i funzionari della regione, peraltro amici, sto parlando, hanno ritenuto che politicamente la regione non poteva gestire l'apertura, una discussione ad ampio raggio su i valori paesistici, sulle politiche di tutela e valorizzazione. Questo fa riflettere, no? Perché contemporaneamente i processi di trasformazione di Liguria stanno andando avanti sparati, non è che non aver aperto quella valva ci salva dalle discussioni sui grattacieli o sugli arenili o sui porticcioli, che va avanti tranquillamente con pulsioni logiche, strategie, ciascuna no, settorialmente comprensibili, ma come insieme assolutamente incomprensibili. Questo tema qua si ripropone nella stagione dei piani paesistici, che ho visto per poco che conosco, Puglia, Piemonte, che di nuovo da Torino vogliono stabilire la norma di Villa Falletto, quello che raccontavo prima, cioè Villa Falletto, il 90% del territorio è di grande valore, per cui nessuna trasformazione, da Torino. E io ho visto che indicatori usano, ma c'è da ridere, ma da ridere. Chiunque di noi fa pianificazione sa cosa vuol dire passare dal 250.000 al 5.000, un altro mondo, ma proprio un altro mondo. E come puoi pensare che di usare una norma da 5.000 guardando una carta da 250.000? Eppure c'è, no, questo atteggiamento che è generoso, immagino, oppure improvvido, oppure imprudente. No? Perché immagino, a me ha insegnato, io sono nato con Astengo, che esistono anche in una logica transcalare, necessariamente transcalare, ma esistono linguaggi normativi diversi, per cui se sono a 250.000 userò un linguaggio immediato, no? Più mi avvicino più il linguaggio è immediato. Allora questo passaggio, se non appartiene più alla nostra cultura, è come fare il SIC da Venezia e poi applicarlo pesantemente con una cartografia 5.000 a Asiago, che vuol dire? Se non hai assunto le conoscenze tipiche di quella scala, che sono anche le conoscenze non dei fattori inerti, ma anche della società che sta a quella scala, di chi vive dentro quella logica. Un'altra cosa, un'altra esperienza che ho fatto, questa che vi riporto perché io ho partecipato alla prima stagione, e unica peraltro, del progetto APE, Appennino Parco d'Europa, dove anche lì il paradigma era: i parchi sono i modernizzatori dell'Appennino, cioè la modernità passa attraverso i parchi. E io ero consulente dell'UNCEM, l'UNCEM voleva fare un altro progetto Appennino contro questo, quindi una contrapposizione che rischiava veramente di essere di serie B. Ciascuno si specializzava nei suoi punti di vista, e io ho cercato di mediare, ce l'ho fatta, perché ragioni quasi fortuite, perché sono andato lì la sera che l'UNCE stava decidendo questo atteggiamento, e ho proposto che lo slogan fosse APE, sistema di parchi e comunità, e ho fatto introdurre il termine comunità, che non erano le comunità montane le abbiamo lasciate perdere, perché erano dati istituti, comunità. Questa ambiguità della formulazione ha consentito un patto decente tra le istanze della ricerca scientifica, dell'inserimento, dell'infilling di nuove culture, di nuovi, no, un'idea di nuovi servizi, con tutto il tema portato della tradizione come valore, della tradizione come saperi dell'esperienza, no, come diversità culturale, che vale tanto quanto la diversità biologica, anzi, l'una senza l'altra non si dà, no? Non c'è, se no è veramente importante. E infatti qua, nella terza slide, mi sono appuntato, l'ho fatta ieri, e quindi ci sono anche degli errori. Ho scritto: biodiversità minacciata dai fenomeni di abbandono che riducono gli apporti di energia necessari al mantenimento degli ecosistemi, biodiversità minacciata dai fenomeni di concentrazione e di crescita urbana che propongono modelli competitivi nell'organizzazione dello spazio entro i quali la componente naturale è il soggetto debole. Biodiversità va dunque affermata come valore costitutivo della nozione di sostenibilità. Quanto vale il parallelismo con la diversità e la ricchezza culturale? Questa parte qua mi sembrava un'annotazione da proporre al dibattito. Se andiamo oltre, volevo farvi vedere, ma molto velocemente, quello che vi dicevo: concentrazione, rarefazione, cambiamento. Questo è come è cambiata l'Italia, nella presentazione molto bella, a cui io sono molto affezionato, e anche complessa come implementazione. È un grafo relazionale, dove sono i nodi sono tutti i centri di frazione dei, non i comuni, centrali dei, i centri di frazione dei comuni, che ci descrive con un modellino di accessibilità che giro opportunamente, in 50 anni quali sono le aree che hanno acquistato centralità e quelle che l'hanno persa. Le rosse hanno acquistato centralità, gli azzurri l'hanno persa. Se vedete, conoscete benissimo la geografia, guardate il Lombardo-Veneto, no? Come è esteso la concentrazione milanese, l'isolamento relativo del Piemonte e Sabaudo, l'Emilia-Romagna e le Marche, e poi si intravede l'Arno e la nostra Versilia e la nostra zona lì dello Spezzino del coso. Questi sono due scenari che rappresentano un bilancio cinquantennale, cioè i rossi hanno acquistato con trend diversi nei 50 anni, no, peso demografico e accessibilità, gli azzurri si sono rarefatti a valori, poi le due sfumature si vedono poco, ma se vedete qua, ad esempio, questi sono valori assolutamente molto bassi, questi che vedete qua che hanno delle punte maggiore d'Italia, che vanno sotto la soglia di certe densità dei paesi nordici. Naturalmente pongono dei problemi diversi, ne cito uno. In una logica settoriale che applica in modo acritico l'economia di soglia, per cui gli ospedali sopra i 30.000 abitanti, gli azzurri saltano tutti. Cioè, se non si ha un'idea dei ruoli e delle reciprocità tra questi due territori, che hanno conosciuto, perché i processi storici sono questi, storie diverse, ma che devono essere fortemente integrate e complementari, e conosciuti proprio per le loro storie, vuol dire che tu accentuerai sistematicamente questo processo di concentrazione in nome di efficienze oltre una certa soglia solo supposte, e perderai una parte rilevantissima del territorio nazionale. Guardate, più o meno siamo 50-50, a occhio, ricca brava, no? Compresa tutta la parte centrale del Po. Questo è, dunque, i dati numerici ci dicono che la popolazione dei comuni con incremento di accessibilità sensibile sul totale della popolazione regionale riguarda il 70% dei comuni, in generale, no? Il 70% anche nel Veneto, eccetera, eccetera. Se andiamo dopo, quella dopo è ai colori più sfumati, ci dice i comportamenti, diciamo, negli ultimi 10 anni, in realtà dal 91 al 2001, per farvi vedere come le dinamiche sono cambiate. Il bilancio cinquantennale ci dava una geografia più semplice. In questi 10 anni sono successe invece delle altre cose. Guardate, il Piemonte, intanto le grandi città sono tutte implose, Torino, Milano, Bologna, Firenze, vedete, Genova, hanno tutte perso popolazione, perso di accessibilità, spesso a favore delle loro corone. Vedete che Torino, no, è cresciuto l'Albese, no? È cresciuto l'Albese, Braidese, tutta la zona delle Langhe, la zona del Chierese, eccetera. Il Lombardo-Veneto è cresciuto tutto in modo significativo, compreso il Trentino. Tenete conto che il Lombardo-Veneto è la regione del nord che ha un saldo naturale da sempre positivo, mentre tutto il resto del nord è andato in crisi dal punto di vista demografico. Torni indietro un attimo, sì, scusa. Sì. E poi vedete l'Emilia-Romagna, che intorno a Bologna che implode, ha tutta la zona pedemontana, Sassuolo, sino a Salabaganza, sino a Parma, che cresce. Questi sono i comportamenti che hanno determinato poi, diciamo, comportamenti territoriali anche molto significativi, no? In termini di collaborazione, l'uso dei territori, tutta la discussione che in Emilia Romagna si sta ancora facendo, se i fiumi devono essere organizzati per un'offerta ambientale di un certo tipo in aree a forte antropizzazione o meno, è giustificata anche dal fatto che hai ormai dei livelli di pressione antropica rilevanti che giustificherebbero un'azione di tutela, no, più attenta. Invece trova contrasto delle economie locali molto forte, che questo avvenga. Se andiamo avanti velocemente, vi faccio vedere questa cosa a livello nazionale. Ecco le novità, cosa è successo? È successo che mentre nel decennio 81-91 il saldo migratorio, vedete come si distribuiva, macchia di leopardo su alcune aree sì, altre no, il sud tendenzialmente poco, salvo qualche enclave, prendendo i comportamenti dal 2001 al 2005, guardate com'è esploso il centro-nord. Cioè, il centro-nord è diventato un'unica, indifferenziata area di immigrazione. Ha dei tassi rilevantissimi, che vanno dal 5% anno del Piemonte a cos'è, Suzzara, Luzzara, che ha ormai il 17-18% di extracomunitari in casa. Vedete che il sud invece non è oggetto di immigrazione. Se andiamo alla carta dopo, che purtroppo quella di destra non è giusta, ma ve la racconto, là ci dà le condizioni del caldo naturale, quella era l'Italia degli anni 90, cioè un'Italia dove il centro-nord, tranne il Lombardo-Veneto, non aveva più capacità riproduttiva, mentre la conservava ancora il sud, era ancora una risorsa per il sud, la capacità di fare figli, no? di riprodursi. Questa carta che non vedete, che il Lombardo-Veneto e la pianura padana cominciano ad avere saldi naturali positivi, ancora localizzati e non generalizzati, ma il sud perde capacità riproduttiva. Questo è un dato che rispetto al cambiamento, un dato rilevantissimo, cioè il sud sta cominciando, non ha immigrazione, sta cominciando a perdere capacità riproduttiva. Questo dal punto di vista di una politica nazionale è rilevante e non fa parte del dibattito nazionale. Andiamo avanti. Queste sono alcune mappe che noi costruiamo facendo dell'analisi territoriale d'area vasta. In questo caso abbiamo misurato, diciamo, il presidio agricolo, cioè le aree che hanno forti problemi di abbandono, rilevanti problemi di abbandono, in regresso, diciamo, le aree che marcatamente hanno ormai problemi di manutenzione territoriale sono quelle blu, dove c'è una rarefazione della presenza aziendale ormai oltre la soglia plausibile, insomma, che richiede degli interventi straordinari. Vedete come si stegne la pianura padana in modo marcato, la parte di pianura, ma anche dentro la pianura padana ci sono fenomeni di regressione della presenza delle aree agricole, delle aree aziendali rilevanti. Andiamo avanti. Questo è sempre a proposito del tema della regolazione, un tentativo fatto usando alcuni indicatori, dinamica, demografica, densità, eccetera, di misurare il livello di pressione antropica, cioè qual è la pressione che le funzioni, diciamo, che le attività umane esercitano sulle risorse agronaturali. Andiamo avanti, andiamo via veloci. Questo era il tentativo di rappresentarvi, la carta non è molto felice, quali sono i territori più ricchi, cioè quelli che potrebbero mettere a disposizione di politiche ambientali, diciamo, legate alla manutenzione, più risorse di altri. E vedete come la Lombardia, l'Emilia Romagna sarebbe, e il Veneto avrebbero queste risorse da spendere in un discorso di bilancio economico, ecologico, serio per il loro territorio. Andiamo avanti. Questo è un altro indicatore che può aiutarci a misurare la carta un po' spiedita, a misurare la capacità di risposta dei comuni in termini di governo del territorio. Abbiamo cercato di misurare, diciamo, i comuni piccoli, i comuni inefficienti, quelli che hanno problemi di gestione del loro territorio. E abbiamo messo insieme i comuni minimi, quelli con meno di 2.000 abitanti, i comuni che ne hanno di più ma hanno una ricchezza paragonabile a quelli da 2.000 abitanti e quelli che invece sono spopolati perché hanno una densità di popolazione molto bassa che gli crea dei problemi evidenti di gestione di un territorio così vasto. E sono probabilmente quelli montani. Andiamo avanti. Ecco, questa, mi fermo un attimo perché è una cosa carina che appartiene alla storia anche nostra, mia. Nell'85 lavorammo, quando poi ho conosciuto anche Stefano Corazza, al piano territoriale della Regione Emilia e per la prima volta cercammo di mettere insieme un piano territoriale che avesse una impronta più marcatamente strategico-operativa, cioè si ponesse il problema di costruire delle politiche capaci di incidere, quindi discostandosi un po' dal piano territoriale regolativo, il piano territoriale urbanistico, no? Che detta delle regole e basta. E mettemmo al centro del sistema decisionale la costruzione della matrice ambientale. Questo era il termine di allora, quindi mi dovete scusare se si sono un po' invecchiate le cose. E la, diciamo, la definizione che ne demmo era questa: qualsiasi piano, per poter essere abilitato a pianificare, deve dimostrare il livello di consapevolezza ambientale che incorpora. La matrice ambientale è la descrizione dei valori sociali, ambientali, storici, di quel territorio, a partire dal quale si possono proporre trasformazioni, di cui misurare la portata proprio in relazione all'accertamento che ne viene fatto ex ante. Oggi, se pensate alla VAS, all'uso della valutazione ambientale strategica, si dice esattamente così. Che cos'è la valutazione ambientale strategica? È una definizione del livello di criticità di un territorio e poi la dimostrazione del contributo che un piano dà alla soluzione di queste criticità. Questa è almeno la definizione della VAS, diciamo, che io apprezzo di più. Poi ci sono anche formulazioni più complicate, complesse, che apprezzo di più. Ci andiamo avanti. Allora, diciamo, il territorio dell'abbandono, che deve essere, diciamo, in qualche modo sottoposto oppure interessato da un grande progetto di manutenzione, e il territorio della concentrazione, di cui bisogna regolare le concorrenze tra gli usi. Questo è un caso di una piccola valle ligure, la Valle Pennavalle, dove in questo caso il tema è stato proprio quello di intervenire e di cercare di ritrovare in quei territori con la popolazione locale le ragioni per una recupero di insediabilità per quel territorio, che avesse anche come quota la fruizione turistica, ma che fosse in realtà, come si dice, un grande progetto di reinsediamento per la popolazione locale, in parte emigrata, in parte pendolare. Ed è stato un piccolo successo, tra l'altro reso particolarmente difficile questa operazione dal fatto che questa valle, che aveva una sua unità, una valle bellissima, non so se vi è mai capitato di andarci, comunque una delle porte delle Alpi, qui, è divisa tra due regioni e tre province, quindi aveva proprio difficoltà a gestire. Abbiamo dovuto fare dei protocolli interistituzionali per poterla governare, perché sennò non si riusciva a venirne fuori. Andiamo avanti. Queste sono alcune delle elaborazioni che abbiamo fatto nell'occasione. Andiamo avanti, che così non... Ecco, questa era la parte più progettuale, dove insieme con la popolazione locale abbiamo deciso qual era il panorama dei servizi che questa valle poteva offrire al territorio esterno, ma che diventavano significativi anche per la popolazione locale, e abbiamo fatto una piccola banca progetti che veniva avviata a finanziamento di volta in volta, sorretta da questo piccolo piano strategico locale, che era il biglietto di presentazione del sistema locale nei confronti del mondo esterno. Andiamo avanti. Questo invece, all'inverso, è in un territorio frammentato e competitivo, dove la competizione sugli usi del suolo è molto forte, un tentativo di applicare tecniche di ecologia del paesaggio. Noi che stiamo studiando sono cose che non ci appartengono per tradizione, per cui abbiamo degli amici che stanno facendo queste cose con noi, stiamo studiando con loro gli esiti che queste applicazioni producono, ma il tema di ieri era di, in una situazione dove gli usi economici e residenziali sono molto forti, sono molto in competizione e si stanno praticamente dividendo il territorio, no? Il fiume dei cavatori, il cosa, quella. Se riusciamo a ricostruire un punto di vista del territorio agro-naturale che possa essere in qualche modo proposto al negoziato, no? E quali sono gli argomenti? Rischia, se volete, non utilizzando un linguaggio strettamente giuridico burocratico, ma la legge dice, no, la legge dice, questo ci aiuta a difendere questo punto di vista, ma noi che ragioni abbiamo da portare a quella popolazione in termini di benessere? Questa è una popolazione, ad esempio, che ha detto basta industrializzazione, basta case. Negli ultimi 10 anni ha avuto dei tassi di sviluppo sia delle industrie ceramiche che delle residenze incredibili. E c'è quindi una rivolta della popolazione e una richiesta di città, urbanità, natura, sicurezza, benessere, a cui bisogna dare delle risposte con argomenti nuovi, che non è semplicemente beh, facciamo meno case, va bene, abbiamo fatto troppe, ne facciamo meno. Ma bisogna fare dell'altro, bisogna fare ruotare no, il progetto di futuro verso altri valori. E questo è un tentativo di, ad esempio, di costruire una mappa del paesaggio, di parlare con loro. Non semplice, perché la stessa amministrazione è molto divisa tra la vecchia gestione e queste prospettive nuove. Vai avanti. Queste sono alcune delle carte. Per dirvi l'indicazione di due corridoi ecologici importanti che stavano per essere chiusi, che è fatta anche solo da questa mappa, ha salvato alcuni territori e li ha destinati a usi diversi che non semplicemente quello della continuità del costruito. È una sciocchezza, ma questo vale, credo, dal punto di vista ecologico moltissimo, no? Sarebbero stati perduti per sempre. Andiamo avanti, sempre queste sono le carte degli studi, vedete i corridoi salvati. Ecco, io questo poi vi lascio come testimonianza del lavoro con l'autorità di bacino. Ci siamo chiesti a un certo punto se c'era la possibilità di interpretare il piano di bacino da un punto di vista appunto sociale, negoziale, eccetera. E abbiamo costruito 10 affermazioni, 10 principi, che rispondevano alla domanda quali requisiti deve avere una strategia della manutenzione dei territori rurali. Allora, il primo, esprimere una cultura della manutenzione territoriale che la qualifica come condizione necessaria e imprescindibile della sicurezza, da ricercare nell'equilibrio delle relazioni sistemiche del bacino, piuttosto che nella progressiva ingegnerizzazione e artificializzazione degli assetti. Ora mi consentirete questo linguaggio un po' così, però questo è proprio il testo che l'autorità di bacino ha fatto poi proprio. Nuova concezione no? Della difesa del suolo. Andiamo avanti. Rappresentare la forma visibile di un nuovo patto sociale e istituzionale tra la domanda metropolitana di ambiente e sicurezza e l'offerta di pratiche conservative e manutentive nelle aree svantaggiate che dovrebbe concorrere ad assicurarla. E qui avevamo aperto il tema delle compensazioni territoriali, cioè i servizi ambientali che il territorio rurale dà alle aree metropolitane in qualche modo devono essere contabilizzati. Andiamo avanti. Essere espressione di un progetto locale ben radicato e culturalmente avvertito che applica la manutenzione ad un progetto di territorio meditato e condiviso, ascolto e partecipazione. No? Siamo ai temi di Farina. Andiamo avanti. Basarsi su una struttura di flussi finanziari che dia garanzie di permanenza e ordinarietà all'intervento e consenta di consolidare comportamenti, economia e cultura. Fattibilità finale, perché uno dei problemi è la continuità della politica. Non può essere una politica spot, no? Che è come quando prendi una medicina, poi la interrompi, poi la riprendi, è una cosa tragica. Meglio o meno, ma continuamente. Andiamo avanti, essere concepito in una logica di integrazione di risorse politiche comunitarie e non del piano di sviluppo rurale in giù, facendo leva sulla unicità del territorio, comunitarie e non, facendo leva sull'unicità del territorio che le accoglie come fattore di integrazione necessaria, integrazione delle politiche, quindi rifiutare la settorialità e la frammentarietà delle politiche di intervento. Andiamo avanti, assumere la forma del contratto e non del contributo come figura tipica dello scambio sociale e del rapporto pubblico-privato. Risorse a fronte di prestazioni ambientali, responsabilità sociale. Andiamo avanti, rappresentare il punto di incontro tra culture tecniche e competenze popolari, competenza disciplinare e condivisione sociale. Andiamo avanti, promuovere la complementarietà e l'incontro tra i manutentori della tradizione contadina, gli agricoltori che talvolta non ci sono più, e i nuovi soggetti della postmodernità, gli immigrati, gli svantaggiati della cooperazione sociale, contratto sociale, ci sono le nuove popolazioni, no? Allora bisogna accettare, nel mio paese dove sono nato, Garessio, c'è una comunità di albanesi che ormai fa impressione che in qualche modo devi cercare di integrare e che hanno pratiche rurali alle spalle, quindi è gente che ha ancora una cultura che può essere usata. andiamo avanti, produrre una convergenza tra la mission della sicurezza e della qualità ambientale e gli obiettivi di qualità del paesaggio. Nella nuova legittimazione sociale proposta dalla Convenzione Europea del Paesaggio, un paesaggio per l'uomo, perché la proposta era quella di interpretare molto la stagione paesistica come stagione della manutenzione territoriale, cioè riportarla dentro quella logica, non di nuovo come inventario di beni da tutelare, no? Eccetera, eccetera. Avanti. Concepire il piano come un manuale di qualità della manutenzione, descrivendo negli standard in linguaggio naturale e dotandolo di strumenti operativi che consentano il passaggio da un modello di appalto di opere ad uno di appalto di servizi, riorientando le spese tecniche dalla produzione di elaborati cartacei alla direzione lavori, con i suoi compiti di indirizzo, gestione, arbitrato e sorveglianza, innovazione organizzativa, che è la cosa più importante.
È decisiva, quella...
è decisiva perché cambia anche il panorama sociale di chi opera poi nel rurale. Se si fa. Andiamo avanti. Ecco, questa è l'ultima. Allora, questa è un'altra cosa che apre un altro capitolo, ma è l'ultima, mi soffermo brevemente. Questo ho cercato di mettere a punto un modellino che descrive più o meno come agiamo noi. Mi dispiace, perché volevo portare anche un modellino vecchio di Piacentini, che mi affascinò quando lo conobbi, perché aveva questo modello strano. Piacentini aveva, non so dove l'aveva preso, ma probabilmente l'aveva preso qualche modello dell'ecologia di quegli anni, cui praticamente, intervenendo in un territorio, la prima cosa che faceva, soprattutto quando facevamo piani di sviluppo di comunità montane o piani di sviluppo rurale, costruiva la capacità del territorio di produrre risorse alimentari, applicando a quel territorio modelli aziendali, diciamo, ottimali, praticabili, dicendo questo è un territorio dove con queste tipologie di aziende si potrebbe produrre questo. Lo confrontava con la realtà del territorio, che ovviamente aveva influenzato anche la sua scelta, e una volta stabilizzato una specie di popolazione agricola obiettivo, da cui secondo lui avrebbe dovuto, poi lui era molto amico di Marcora, quindi sperava sempre che Marcora lo sentisse, per cui questo avrebbe dovuto determinare una politica specifica per la filiera rurale, per la filiera agricola. Poi ricavava, estrapolando la popolazione a una certa data, quali erano le altre popolazioni, quelle dell'industria e quelle dei servizi. Il modellino era molto affascinante. Naturalmente, quando andavamo a Torino a presentarlo agli amici sofisticatissimi, che usavano modelli invece industrialisti, Lori, e ci dicevano che eravamo filocinesi, che eravamo delle cose terribili, e non capivano invece la provocazione, il fascino di questo, di ancorare all'agricoltura l'apporto di energia, ma anche il significato di utilità, produzione di alimenti. Caldo veniva fuori che era fascista, che era autarchico, che, ma robe incredibili. Allora, quel modellino lì, poi io lo allego quando vi consegno ufficialmente queste slide. Questo è il modellino su cui lavoriamo noi, che è un modellino costretto, cioè noi cominciamo valutando il sistema economico, si può anche cominciare da altre parti, ma e abbiamo tre problemi: quello di definire la sostenibilità sociale delle politiche, la sostenibilità ambientale e la sostenibilità fiscale. Qui siamo già un po' in un modello un po' tecnocratico, perché a noi serve mettere in fila dei numeri, no? Costruire dei bilanci. Una volta stabilito quali sono i possibili profili del modello del sistema economico, ed è una cosa delicatissima, tanto più in questa fase, come si dice, il cambiamento della transizione, perché sta veramente cambiando i paradigmi sia del sistema economico che del sistema demografico, quindi tutt'altro che facile. È anche difficile spiegarlo alla committenza. Vedo sempre più comuni e province che dicono ma noi non ci riconosciamo in questo, perché fanno fatica a capire il cambiamento, non l'hanno ancora detto, hanno ancora i paradigmi precedenti. Per dirvi, una delle cose che sta succedendo è che con questa immigrazione, soprattutto nelle regioni affluenti del nord, con questa immigrazione, diciamo, indotta dalle famiglie e dalle imprese, che normalmente sono immigrazioni povere, di gente che è destinata ed è chiamata anche per avere bassi redditi, no? Le imprese non stanno facendo una politica industriale per cui importano ingegneri, stanno facendo una politica industriale per massimizzare, no, i guadagni e le posizioni competitive che hanno. Per cui se mi arriva un cittadino che mi sostituisce uno da 2.000 euro al mese con uno da 800 euro al mese, anche la capacità impositiva è da 800 euro al mese, le tasse saranno da 800 euro al mese, ma i servizi erano da 2.000 euro al mese. Quindi quello che andrà in crisi sarà proprio il welfare. E dal punto di vista dell'urbanistica, questo vuol dire rimettere in discussione il piano dei servizi. Il vecchio piano dei servizi non è più la misurazione degli standard. È ricapire come si può, in una popolazione che vive questa congiuntura specifica, che potrà durare a lungo, offrire servizi che non facciano diventare metà della popolazione xenofoba e l'altra metà ribelle. E quindi, no, questo ve lo dico per farvi capire come l'urbanistica è molto sensibile a queste cose, all'approccio ecologico, economico, strategico. Non può farne a meno, non può non avere il suo modello interpretativo, se no rischia di essere veramente ingenua, troppo ingenua quando fa poi i suoi disegni, no? Allora, praticamente, nell'interazione tra sistema economico e sistema demografico, quello che in qualche modo è il gioco è la domanda di lavoro e l'offerta di lavoro. Quindi c'è un modello econometrico che noi usiamo che ci dà queste risposte. Naturalmente dal sistema, dalla decisione sulle traiettorie possibili del sistema economico nascono la domanda di insediamenti produttivi, vedete là al centro, e dal sistema demografico la domanda di insediamenti residenziali. Naturalmente gli insediamenti residenziali, vedete che hanno un effetto sull'uscita dei bilanci comunali, nel senso che costano, e dall'altra parte gli insediamenti residenziali con l'ICI quando c'era determinano un'entrata dei bilanci comunali. Il rapporto tra entrate e uscite nei bilanci dà luogo a una valutazione di sostenibilità fiscale che è sempre più importante. Ci sono comuni che sono alla frutta, che non hanno più soldi, che hanno fatto, no, male i conti, che oggi determinano, poi sono determinanti nella qualità delle politiche territoriali, perché devono rinunciare a politiche sociali, devono rinunciare a politiche ambientali, no? Quindi quello sta diventando sempre di più un tema, e più si va verso l'autonomia locale, più questo tema sarà centrale. Viceversa, gli insediamenti residenziali e gli insediamenti produttivi domandano spazio. Questo spazio pone problemi di regolazione urbanistica, no? Lo spazio lo chiedono in superficie utile, la regolazione urbanistica, no, lo trasforma in superficie territoriale. Questa superficie territoriale toglie spazio alla natura, come è scritto di potenzialità. In qualche modo interviene su quel fronte che è decisivo per determinare le condizioni d'ambiente, che sono uno dei pacchi fondamentali di questo modellino. L'interazione tra la quota, diciamo che ho semplificato col termine biopotenzialità, e la regolazione urbanistica determina il giudizio di sostenibilità ambientale. Per cui quando facciamo i piani, ma adesso anche i piani regolatori, non solo piani territoriali e piani di sviluppo, questi tre capitoli, sostenibilità fiscale, sostenibilità ambientale e sostenibilità sociale, sono i tre capitoli della VAS, della valutazione ambientale strategica. Alla fine si chiude dicendo: le proposte che abbiamo fatto partivano da queste ipotesi, hanno generato queste scelte sono sostenibili dal punto di vista ambientale a condizione che, dal punto di vista fiscale a condizione che, dal punto di vista sociale a condizione che. Naturalmente poi il modellino ricorsivo non è scritto come uno statuto, no? Si deve immaginare che cambiando le variabili, che se ci fosse un progettino di monitoraggio, questo modellino può essere fatto girare ancora, no? E dare, diciamo, dei valori in progress che consentono a una comunità di valutare se ce la fa o se non ce la fa, o che rischi corre. Basta, finito. Grazie.